Mais petit, je te l'ai dit 100 fois, personne n'est sans faille. L'univers, c'est trop fun, dire qu'on s'envoie en l'air. Infidèle, madame misère est trop frêle et beaucoup trop laide. Faut qu'on s'entraide, faut du profit. Prolo, faut qu'on reste au beau fixe. Faudrait moins de flingues et plus de frais. Car ça a vécu, chez nous y'a pas de sécure, y'a qu'on nous perd, c'est que tu es, tu vas perdre. Face à baisse tes petits, t'as fait de belles études, c'est mieux qu'une grosse peine.
Et dunque, mentre siamo in attesa di collegarci con il nostro anonimo supporter,
ton plan macabre, plus de jeunes à la mort, ça fait moins de jeunes à la part. La vie que j'ai, tu la connais par cœur.
Andiamo a ricordare che tutte le cose di cui parliamo settimanalmente qui in questo spazio le potete trovare poi in maniera più sviluppata e dove potete trovare anche materiali d'archivio sul sito di supporto legale, che ha un indirizzo molto semplice in quanto è supportolegale.org senza il tripla W.
Que des mecs morts sous des becs à nourrir sans un complexe. Les textes sont vraiment sans respect, mais j'emmerde et te respecte. Si personne est fier, comme nos casiers judiciaires, imbécile, tu fais qu'une merde déçue quand tu niques la justice. Gros, la rue n'est qu'un cercueil en...
Dunque, parleremo anche di. Non soltanto del. Parleremo anche del processo Diaz, parleremo delle famose Molotov scomparse, visto che se ne è riparlato nuovamente oggi in una delle udienze riguardanti proprio il processo per i fatti della scuola Diaz. Andremo ancora, non so quale atto saremo ormai, se l'atto prima, se l'atto trentesimo o quarantesimo, comunque prosegue la placa Neide. E mentre possiamo dire che l'udienza di riapertura del processo al Sud Ribelle, che vede imputati 13 militanti per associazione sovversiva e che si stava svolgendo a Cosenza presso la Corte d'Appello del Tribunale Cittadino, è stato rinviato a causa della indisponibilità del giudice, la dottoressa Isabella Russi, impegnata in affari suoi. Il Presidente comunque ha rinviato a giovedì, dunque 8 febbraio, la prossima udienza, giovedì prossimo, e ve la racconteremo.
Viens faire un tour dans mon 9-3 si tu l'aimes tellement. Là où les montagnes de coke viennent droit de la Colombie, là où les zombies sont plus présents qu'en Haïti, elle est hardcore cette vie. Mais j'aime à mort cette pute. Peux-tu te permettre d'être abattu sans que t'aies pris une thune? À mort la vertu. En tant que vacateur et acteur actif de mes déboires, j'ai eu trop peur qu'il ait fallu que je me mette à boire. Toujours pas plus que d'or, mais toujours trop de choses à dire, trop de choses à fuir. Que je dors même plus quand je dors. T'as vu dans mon département, c'est comme partout. Y'a des filles qui virent mal et des filles qui finissent dans des boîtes à partout. Oh non, c'est pas général, y'a aussi des gens qui tapent. Des petits sacs qui mettent des bacs au bac et des noix qui tapent au blast. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. C'est pour ceux qui écoutent au port et ceux qui mangent pas de porc. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de bloqué. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Ma voix du nord, c'est des gros sous, pourtant nos mains sont dans la foule. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de bloqué. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut de la mienne. C'est la fin des haricots, y'a plus de l'OP. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Ma voix est morte, des gros sous, pourtant nos mains sont dans la foule.
E dunque torniamo a parlare delle Molotov, mentre siamo sempre in attesa che il nostro anonimo supporter possa risponderci al telefono, comunque resuscitare. E c'è stata ancora un'altra udienza ieri mattina, infatti si sono presentati davanti ai giudici e hanno deposto gli agenti Valerio Donnini, dirigente superiore della Polizia di Roma, che in quei giorni era a capo di tutti quanti i reparti mobili, e poi Maurizio Piccolotti, primo dirigente della Polizia a Firenze. Entrambi hanno riferito di aver visto le due bottiglie all'interno di un sacchetto di plastica e che si trattava di bottiglie da vino da tre quarti, e questo lo sapevamo assolutamente tutti, per ricordare bene Piccolotti era il dirigente che comandava la piazza per l'ordine pubblico e tra i suoi sottoposti vi era anche un tale Pasquale Guaglione, vicequestore napoletano, che gli avrebbe fatto vedere nei pressi del luogo del ritrovamento le due Molotov. Pasquale Guaglione, che nell'altro procedimento per il G8, quello per devastazione e saccheggio di Genova nei confronti dei 25 No Global, aveva ribadito in udienza a chi aveva consegnato le due bottiglie incendiarie dove erano state trovate. Cosa ridicola, visto che nonostante i PM abbiano detto che anche se le Molotov sono così scomparse dalla questura di Genova, se verranno comunque vada utilizzate come prova, visto che sono state in mano, praticamente nelle mani di tutti, e sono state viste da tutte e tutti in quelle settimane. Dunque si procederà, ma in questi giorni è una cosa ridicola, appunto nell'ultima udienza, appunto uno dei test non ricordava il colore dell'involucro delle Molotov, come se fosse in qualche modo un discriminante, come se in qualche modo mettesse anche in discussione appunto l'esistenza o no delle Molotov, nonostante ci siano alcune persone, alcuni sottoposti, appure tra cui il Gian Domenico Vito, autista di Pasquale Guaglione, appunto il vicequestore napoletano che l'aveva trovato, che ha confermato davanti al tribunale il passaggio delle due bottiglie incendiarie da Guaglione al dirigente romano Valerio Donnini, che l'aveva messo sul fuoristrada Magnum in dotazione alla squadra mobile per portarle in questura. Evidentemente il signor Donnini ha sbagliato strada, evidentemente il signor Donnini poi le ha appoggiate inavvertitamente all'interno della scuola Diaz. Comunque il test, la domanda dei PM di che colore fosse l'involucro delle due Molotov, dunque la busta che conteneva delle due Molotov, ha risposto di non ricordarlo affatto, e a questo punto i vari difensori dei poliziotti hanno molto insistito sul colore dell'involucro, ma dell'involucro come se, appunto, come dicevamo, non fosse una così determinante per l'accettazione o no di questa prova. E per questi ultimi 10 minuti abbiamo anche il nostro anonimo supporter, mentre nel frattempo, sotto, dopo aver parlato appunto di Donnini che ha caricato le bottiglie Molotov
sulla sua, sul suo gippone Magnum. Cambieremo discorso, certo che parlare di queste cose quando sotto passa una canzone che si chiama Too Drunk to Fuck di Mark Hollin, che rivisita appunto questo pezzo, è abbastanza curioso, ma diciamo così che la dedichiamo a Donnini, che evidentemente quel giorno era ubriaco e dunque ha posato inavvertitamente le due bottiglie Molotov all'interno della scuola Diaz. Magari un giorno o l'altro faranno passare proprio questa di scusa o di movente per tutto l'accaduto. Buonasera a te, buonasera dunque al nostro anonimo supporter, passiamo.
No, che tra l'altro è una maglietta autoprodotta con scritto proprio Too Drunk to Fuck, con cui ho passato parecchi anni, qualche anno fa, insomma, in giro per concerti, quindi mi aggancio così, potevo portarmela ieri in udienza, non ci ho pensato, avrei fatto un figurone sicuramente.
Oppure magari Donnini te l'avrebbe anche chiesta.
Sì, no, è quella lì la maglietta, sì, Donnini, comunque ieri Donnini, insomma, va bene, avete già parlato, poi
sì, ne ho parlato, però
anche di conflitto interno, diciamo, alle forze dell'ordine.
Sì, no, la cosa ridicola appunto che continuano ieri, come provavo a raccontare, a spiegare che stavano cercando attraverso l'involucro delle bottiglie, appunto, come se fosse così, cercando di trovare un escamotaggio per uscire fuori dalla trappola delle Molotov.
Sì. Certamente, adesso ci dedichiamo al sacchetto, poi vediamo. Comunque è stata aperta un'indagine ora ufficiale da parte della procura per capire bene la questione delle Molotov, come sia andata realmente, come sia realmente svolta, diciamo.
Indagine che credo che come si sia aperta si chiuderà.
Certamente, sarà un grossissimo sputo nell'oceano.
Su questo credo che non possiamo assolutamente non avere dubbi. Invece la cosa interessante, al di là di tutto, che così andremo a raccontare in pillole, è l'atto, non so se è l'atto trentesimo, quarantesimo, cinquantesimo della Placaneide che noi proviamo a raccontarvi, ossia tutte le esternazioni del signor Mario Placaneide, che in settimana è uscito prima ad accusare i carabinieri di alcune stranezze e poi addirittura a denunciare il fatto che è stato rischiato di essere investito da un'auto, in maniera ovviamente, secondo lui, in maniera assolutamente volontaria, e per questo motivo non andrà più a testimoniare.
Sì.
Lo riassunto così. Andiamo per tappe. Prima tappa della Placaneide di questa settimana. Vai.
Allora, la prima tappa, se non sbaglio, perché come si dice, è stata in realtà io avevo capito che lui avesse detto prima che non andava a testimoniare per la minaccia di morte ricevuta sul cellulare della moglie.
Sì, c'è stato pure c'è anche le minacce di morte.
In cui lui, diciamo, stigmatizzava il fatto che è stato messo sotto scorta, e questo appunto a conferma della sua... deve essere un po' a rischio a causa delle ultime dichiarazioni della Placaneide, però nello stesso tempo sottolineava il fatto che la scorta gli viene effettuata dai carabinieri e denunciava come inquietante questa situazione nella quale lui ha denunciato i carabinieri e i carabinieri devono proteggerlo, ritornando alle Molotov, insomma, in cui un corpo indaga su se stesso delle forze dell'ordine, insomma, in effetti ha poco da stare tranquillo. Quindi avrebbe detto, mi pare all'inizio settimana, che quindi non sarebbe venuto a testimoniare a Genova, posto che ancora nessuno l'ha chiamato e non è neanche detto che questo accada, comunque, anche se nel momento in cui aveva detto che sarebbe venuto sarebbe stato pure interessante ascoltarlo, ma con riferimento, come abbiamo già detto, più alle dinamiche di gestione del clima generale della piazza in quei giorni per i processi dei 25 manifestanti, piuttosto che per il caso Piazza Rimonda, che, come abbiamo già detto più volte, le sue dichiarazioni dell'epoca non hanno avuto granché risvolti interessanti o comunque di novità. Invece appunto questa sua affermazione di non venire a testimoniare sembrava, quindi la prima percezione è stata quella di pensare che fosse stato quantomeno accontentato, magari nelle sue sempre che le sue esternazioni fossero legate a un quid pro quo, a un doubt death o qualche altro attivismo del caso, per spiegare insomma uno scambio o una richiesta di qualcosa, per garantirsi anche un'esistenza probabilmente a sé e alla sua famiglia. E in questo momento qua invece, qualche giorno dopo, è venuto fuori invece con un'altra esternazione, non fatta su Calabria Ora, che non potrebbe voler dire anche qualcosa, visto che
ormai è il suo organo ufficiale.
Esatto. Sì. E quindi ha parlato in maniera piuttosto, ho letto l'agenzia proprio anche pochi minuti fa, e ricordando il fatto del suo dell'investimento subito appunto qualche giorno fa, con il fatto che c'era anche la bambina, e dice: spero che la procura riesca a trovare i responsabili perché la bambina è terrorizzata, è un affronto, eccetera eccetera, e lui però specifica che è alla ricerca di lavoro. Quindi insomma queste due affermazioni, una di seguito all'altra, lasciano perplessi, e perché appunto sembra per lo più dichiarazioni allo scopo di ottenere chiaramente insomma o un lavoro o quantomeno qualcosa che equivalga al lavoro in termini di soldi.
Sì, comunque siamo veramente...
Sembra
sì.
Che sia abbastanza patetica come situazione questa di Placanica, che non so neanche, insomma, adesso Affari Italiani l'ha riportata, ma credo che se continua così tra un po' non lo riporterà neanche più nessuno, perché purtroppo in Italia le sedi competenti dove dire delle cose che poi finiscono per rimanere pubbliche e archiviate sono quelle delle aule di giustizia più spesso delle volte. Lui finora questo confronto comunque non lo ha voluto fare, e a questo punto sembra non è intenzionato a farlo.
Sì, comunque appunto, detto bene, siamo di fronte proprio a un caso di patetico, assolutamente patetico, perché poi magari in tutte le cose che poi esterna o dice, se anche ci fosse qualcosa di vero, viene completamente annacquato da una persona che è evidente che non sta assolutamente bene. Questo non, al di là delle sue responsabilità e tutto, però è quello che abbiamo di fronte è quello che sicuramente fa comodo anche a parecchia gente, soprattutto a chi quella mano la armò in quelle giornate genovesi.
Certo.
Assolutamente. Altre cose successe in settimana, invece qualche altro spunto che arriva dalle aule di Genova, credo che sia un po' tutto, perché sui 25 non abbiamo assolutamente nulla.
Sì, mi posso aggiornare sul sacchetto, che non so se ne avete già parlato dell'udienza di oggi, che era stato ascoltato Vito.
Appunto il sacchetto, di che colore fosse il sacchetto, come se fosse così determinante. Poi io stavo leggendo, perché una cosa curiosa è anche il consiglio che diamo per consultare supportolegale.org, è proprio il fatto che ci sono le trascrizioni delle udienze, e leggevo qua il signor Piccolotti, che quando gli hanno chiesto la descrizione del sacchetto e delle bottiglie Molotov, lui appunto ha raccontato che gli sono state mostrate. Dice qua appunto erano bottiglie da tre quarti ad andamento cilindrico, normali bottiglie da vino, non forme strane, e questo
esatto, se tu fai CTRL F e metti una parola di questa frase, la ritroverai esattamente identica nella descrizione di Giannini. A seguire i processi abbiamo anche imparato, diciamo, a conoscere un po' il lessico, no? Di questi poliziotti, tant'è che ieri Donnini, parlando dell'irruzione alla Diaz, dice: mi sembrava che fosse in ballo un rastrellamento. Quindi insomma hanno questo linguaggio particolarmente truce, e però tendono a essere molto simili nelle loro, e quindi la bottiglia cilindrica
ad andamento cilindrico,
ecco, per loro una bottiglia è una roba di vetro ad andamento cilindrico di tre quarti, vabbè, che insomma, è molto più facile ricordarsi l'etichetta probabilmente di una bottiglia di vino, e probabilmente se la ricorderanno pure loro, ma si sa che dire esattamente Gutturnio e Nero d'Avola, mi pare che fosse l'altra, è dire insomma che si ricordano molto bene quelle cose di cui si vuole negare la memoria, tanto che Donnini ieri si è dimenticato addirittura una telefonata quasi di mezzanotte di Troiani, che qualunque cosa gli avrà detto sicuramente gli avrà detto del casino che è successo all'interno della scuola Diaz, piuttosto che altre telefonate intercorse tra i due, di cui Donnini ieri non si ricordava affatto.
Capita, è una certa età, capita.
Sono passati 6 anni, non si ricorda quasi più nessuno di Genova, perché volerne se non se ne ricorda un poliziotto?
Sì, soprattutto a persone che hanno sempre così tanto da fare che... c'è veramente poco da scherzare. Altro materiale che potete trovare invece sul sito di supportolegale.org su fatti accaduti in quest'ultima settimana, che potremmo anche andare a riassumere, visto che nonostante la Radio Onda Rossa l'abbia fatto, sono i cosiddetti fatti di Parma, ossia gli arresti in seguito alla rioccupazione della sede storica del centro sociale Mario Lupo, che Supporto Legale ha seguito così proprio a titolo informativo, proprio per destare attenzione nei confronti di un fatto che altrimenti sarebbe stato, anche questo sarebbe caduto nell'oblio. Me lo riassumi tu, lo puoi riassumere tu in quattro parole o lo faccio io?
No, fallo tu, poi io, perché io per vari motivi invece in tempo reale non sono riuscito a seguirla bene. So che il supporto si sta elaborando, diciamo, una forma anche di comunicazione sui fatti, anche con un po' più di con qualche giorno che è passato, eccetera, e che c'era l'intenzione, e questo invece lo posso dire anch'io, di seguire comunque queste vicende anche a livello processuale, magari non solo, perché comunque insomma riteniamo che sia qualcosa di cui seguire le evoluzioni.
Fondamentalmente c'è stata appunto questa occupazione venerdì in giornata nel Mario Lupo. La mattina del sabato sono andati per effettuare lo sgombro dello spazio, c'è stata una resistenza da parte degli ultimi tre rimasti dentro e barricatisi sul tetto dello stabile occupato appunto per 36 ore, in seguito poi alla loro discesa e l'abbandono del posto. È scattato l'arresto, ci sono state ben quasi 72 ore di arresti per questi tre personaggi in attesa di un processo per direttissima, per un'accusa poi che andava per danneggiamento aggravato e occupazione abusiva, e tenere tre persone per quasi tre giorni all'interno comunque arrestate, un stato di fermo è veramente pesante, e alla fine c'è stato questo processo per direttissima che ha portato a due persone su tre l'obbligo di firma appunto ordinato dal giudice Gennaro Mastro Bernardino. Fondamentalmente è questo, così in parole povere, quello che è successo a Parma. Ancora una volta comunque si va a chiudere la morsa repressiva nei confronti tra l'altro di un'occupazione. Non c'è un granché da aggiungere su poi quello che...
Ok, pensavo che... No,
assolutamente. Fa desta comunque così sorpresa il fatto che tre persone sia stato slitto dal sabato fino al... anzi, dalla domenica fino al martedì, detenute in attesa di un processo per reati abbastanza lievi, poi tant'è che hanno portato un obbligo di firma, nessuna condanna, tolto poi delle multe amministrative probabilmente verranno sanzionate.
E questo... Perché ci siano stati anche dei appunto rallentamenti nel corso di queste 72 ore, un po' insomma vieche, tipo non c'era il giudice, non c'era questo, non c'era quell'altro, insomma è stata tutta una gestione proprio abbastanza allucinante della cosa, e come al solito però poi appunto tre giorni di vita, tre persone che non gliele ridarà indietro nessuno, insomma non è che...
Assolutamente, fondamentalmente quello che, ben sapendo che in caso di processo le tre persone non avrebbero rischiato assolutamente nulla, se poi l'obbligo di firma, seppur cosa molto ma molto fastidiosa, e la cosa appunto ridicola è che le hanno tenuti il più possibile all'interno del carcere, parliamo al dunque, cioè all'interno appunto arrestate, ben sapendo appunto che tanto sarebbero state nuovamente scarcerate, una sorta di punizione preventiva, senza processo, senza nulla, cose che succedono, ahimè, succedono piuttosto spesso, soprattutto se si è cittadini immigrati, e soprattutto se non si ha la fortuna di avere almeno un giro di persone attente, vive, che in qualche modo poi vanno a raccontare le storie. 19:29, noi siamo in chiusura, ricordiamo sempre che sul sito di supporto legale potete trovare anche gli aggiornamenti al processo Cervantes. Io non so se tu hai oggi particolarmente silente, hai
sì,
qualcosa?
No, direi che la prossima settimana ricomincia anche il processo 25, questa settimana il processo di Bolzaneto non è stato possibile ascoltare Sabella, ricordiamo il magistrato che la cui posizione è stata archiviata proprio recentemente, ma con una sentenza di archiviazione che specifica che l'archiviazione esiste semplicemente per assenza di prove certe che il magistrato insomma sia stato a Bolzaneto e abbia potuto vedere tutto ciò che è stato fatto all'interno della caserma. Quindi una soluzione diciamo all'Andreotti, come l'ho stato detto anche ieri da qualche avvocato, e rimane comunque la possibilità di effettuare una causa civile, poiché lo stesso Sabella era responsabile naturalmente di tutto l'ambaradan lì a Bolzaneto. Lui doveva essere ascoltato in aula per intoppi vari, non è stato ascoltato, è stato rimandato a febbraio inoltrato, e quindi prossima settimana diciamo che riprendono tutte le udienze regolarmente per tutti e tre i processi.
Guarda, io volevo chiudere facendo una domanda, perché c'è stata un'udienza parlamentare proprio sul fatto delle Molotov sparite. Sai com'è andata minimamente? Io non so assolutamente nulla.
No, non abbiamo, cioè, ho visto ieri sera, ma non ho più saputo assolutamente nulla, quindi...
Era una curiosità, no, che ci si aspetti chissà cosa dalle udienze parlamentari, era semplicemente...
Sì, no, vabbè, infatti, perché poi più di quello non è che ci sono, però niente, come è sceso il silenzio dopo due giorni della questione delle Molotov, credo che a questo punto sia ulteriormente pesante, diciamo, il silenzio, perché comunque ieri, cioè, in qualche modo è stato netto il cambio di clima e, insomma, una svolta sicuramente c'è stata per quanto riguarda il processo della Diaz.
Benissimo, perfetto. Allora io vado a salutarti, 19:31 scalpitano per il GR di Radio Onda Rossa. Un saluto, un abbraccio e appuntamento magari a giovedì 8, e magari anche un po' più reattivi tutti e due, perché è evidente che siamo entrambi piuttosto stanchi. Un abbraccio.
Un abbraccio anche a te.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Il y en a plein qui rêvent comme moi, mais ils oublient sans pas d'échelle sociale. À croire qu'il est impossible de faire son blé dans le bien et le mal, qui remontait plus qu'une fois comme ça pour